descrivere alcuni sintomi di questa misteriosa malattia spirituale che è l'accidia, questo pensiero che attacca il cuore e avviluppa in un clima soffocante tutta l'esistenza. Concludiamo con questa descrizione sottolineando ancora qualche sintomo, come penso vediate sono tutti un po' collegati e la radice sta proprio in questa complessità che il pensiero dell'accidia rivela. Dicevamo che uno dei sintomi è l'instabilità, e proprio l'instabilità denota una particolare modalità con cui l'accidia pone chi ne è colpito in rapporto e col tempo e con lo spazio. La descrizione che Vario fa del monaco accidioso in fondo ruota in parte proprio su questa incapacità a vivere nella verità del tempo e dello spazio donati. Sia il tempo che lo spazio sono percepiti in una dimensione falsa, minacciosa, non corrispondono alla reale situazione, o sono troppo diluiti, l'ora e la giornata che sembra durare 50 ore, o troppo stretti, ecco la cella che soffoca. Un tempo senza fine, ogni minuto che si aggiunge crea angoscia, appunto perché evidenzia questa mancanza di prospettiva, di futuro. Ricordate la descrizione di Deuteronomio 28, 64-67. Gli autori monastici sottolineano una particolare modalità con cui il pensiero dell'accidia fa vivere il rapporto col tempo, ed è la paura della vecchiaia. Una vecchiaia lunga, interminabile, come espressione appunto logorante di questa oppressione. A questo poi si aggiunge anche una visione negativa del tempo che sta davanti, ecco, preoccupazioni, impreviste, angoscia che non hanno più fine. C'è un apoftegma simpatico nei detti. Nella Tebaide vi era un anziano di nome Ierace che era giunto all'età di circa 90 anni. I demoni volevano farlo cadere nella cidia, prospettandogli il pensiero che avrebbe potuto vivere ancora a lungo. E così un giorno gli si presentarono a lui e gli dissero: anziano, che farai? Ti tocca vivere ancora 50 anni. Ma quello rispose: mi avete proprio stufato, mi ero preparato a vivere ancora 200 anni. Ed essi partirono da lui ululando. Ecco, questo detto fa vedere anche che per combattere la cidia ci vuole anche un po' di umorismo. È un tempo diluito, ma anche un tempo opprimente, come cappa che racchiude e soffoca tutta la vita. In questa prospettiva anche il passato ne viene intaccato. Non si vede nulla di buono, si ha disgusto di tutto ciò che si è fatto. E qui chi ha occasioni, chi ha avuto la possibilità di incontrare, di parlare con persone depresse, vede che tutto quello che è stato fatto è negativo, non c'è niente di buono. È significativo che la tradizione monastica chiama proprio questo pensiero il demone del mezzogiorno. E quando ci faceva scuola padre Spidlich, non essendo italiano, lui lo chiamava il demone meridionale, e questo era un po' problematico. Per appunto la presenza a volte anche di preti o religiosi che venivano dal sud Italia, il demone meridionale. Ecco, il demone del mezzogiorno. Espressione che acquista tutto il suo peso se si pensa al contesto cui sono nati questi scritti, quindi il clima medio orientale. Appunto, un momento, il mezzogiorno, in cui le forze vengono meno perché il sole è opprimente. Però in questo tempo opprimente, in questo demone del mezzogiorno, penso che si possa anche intravedere la metafora di una particolare tappa della vita dell'uomo, la situazione esistenziale che viene a crearsi a metà della vita di un uomo, caratterizzata da un momento di crisi e di ripensamento, ma anche come occasione di salto di qualità, oppure anche di regressione. In questa tappa trova facilmente spazio la ciglia. Scrive un autore, è interessante notare che si è vista un'analogia fra questo male che di preferenza colpisce l'uomo nel mezzo del giorno con la crisi del superamento della metà della vita che si abbatte sull'uomo appunto fra i 35 e i 40 anni. Sembra che vi sia una causa biologica alla base di quel senso di apprensione, di quei tormentati interrogativi, della mancanza di entusiasmo in uomini e donne poco dopo la trentina. È forse questo lo stato d'animo che i dotti medievali chiamano accidia, il peccato capitale di pigrizia dello spirito? Io credo di sì. Le svariate forme di reazione di fronte a questa crisi sono del resto molto simili a quelle di chi è preda dell'accidia: diniego, rimozione, svalutazione di sé, arroccamento al potere, rigidismo legalista, depressione, eccessi nel bere, nel mangiare, intontimento. E credo che l'osservazione sia corretta, non tanto che l'età dai 35 ai 40 anni sia un'età accidiosa di per sé, ma di fatto è un momento in cui, ecco, può inserirsi questa situazione esistenziale. E un ultimo sintomo di questa grave situazione è un radicale scoraggiamento, una progressiva visione di se stessi, degli altri, della vita, attraverso proprio lo schermo del pessimismo, del dubbio. In questo senso l'accidia è l'impossibilità per l'uomo di vedere qualcosa di buono e di positivo. Tutto viene oscurato e ridotto al negativismo, al pessimismo. Mi pare corretta questa osservazione di Romano Guardini proprio in quel suo libretto Elogio della malinconia, quando descrive lo scoraggiamento che provoca l'accidia. Una persona fatta a questo modo non si riconosce nessuna qualità o capacità. È persuasa di essere da meno degli altri, di non essere nulla, di non sapere nulla. Non già perché sia dotata insufficientemente e neppure abbia subito degli insuccessi, è piuttosto una convinzione a priori che non si riesce mai a togliere di mezzo definitivamente, neppure con la buona riuscita ed il successo. In ogni sconfitta poi si legge confermata la disistima di sé, al di là della portata reale della sconfitta stessa. Peggio ancora, simile mancanza di confidenza nelle proprie forze finisce per provocare addirittura gli insuccessi, rende interiormente malagevoli, impaccia, trattiene la volontà e l'azione, ci rende proni agli ostacoli esteriori. Ecco, possiamo riconoscere veramente un potere, direi, demoniaco in noi, perché il diavolo è essenzialmente bugiardo, rende falsa la realtà nostra, quella che ci sta attorno, mente all'uomo sia su Dio che sul mondo, riempiendo appunto la vita di falsità. Vediamo adesso quali possono essere le cause dell'accidia. Ecco, vista la diagnosi, cerchiamo adesso di dare una lettura, ecco, delle radici, perché se non si conoscono le cause, allora non si può anche applicare una terapia. Ecco, è possibile cogliere la radice da cui prende forma questa varietà di sintomi che ho elencato e che di fatto costituiscono un po' il terreno vitale della ciglia. Climaco, personificando la ciglia, le fa indicare la propria parentela. Moltissime sono le cause che mi invitano: l'insensibilità del cuore, altre volte la dimenticanza delle cose di lassù, tra l'altra l'eccessiva stanchezza. Discendono da me il mutar luogo a me congeniale, il disubbidire al padre spirituale, il dimenticarsi del giudizio, talora il venir meno alla chiamata. Ecco, dunque, questo ci fa capire che una realtà complessa come la ciglia ha un'origine da numerosi fattori, individuabili nella misura in cui si analizzano i sintomi che li manifestano. Ma la tradizione monastica ha messo in luce anzitutto una causa che alla radice genera non solo la ciglia, ma tutti i pensieri malvagi. Ecco, questo terreno fertile per ogni passione, l'ho già accennato, è quella che Massimo il Confessore chiama la filautia, l'amore smoderato per se stessi, quella che lui definisce tenerezza sragionevole verso se stessi, che rende amici di sé contro se stessi. Questa sorta di alienazione egoistica, l'essere prigionieri del proprio io. In ogni cosa, appunto, questo cerca solo se stesso. E poiché non riesce a raggiungere se stesso in nulla, ecco che questo amore di sé si trasforma in odio cieco per ogni cosa, amici di sé contro se stessi. Questo amore di sé in fondo è il vero idolo che minaccia la nostra vita, più sottile, seducente, attraverso il quale noi, il nostro progetto, il nostro cammino di perfezione, tutto viene intaccato dalla idolatria. Ed è chiaro che se Dio non è il Signore della nostra vita, l'io diventa il nostro Signore, il centro assoluto del nostro mondo. Ecco, se si riesce a raggiungere proprio questa radice, allora si può sradicare la ciglia. Ma ecco, chiarita questa radice ultima, dobbiamo anche riconoscere che ci sono due cause immediate che favoriscono la ciglia, due spazi, due terreni che permettono alla ciglia di attecchire, di prolificare. E a prima vista queste due cause sono agli antipodi, si contraddicono, e sono l'ozio e il sovraffaticamento. L'attivismo. Ma di fatto, ecco, si contraddicono, sì, però tutte e due sono legate alla dinamica della ciglia, che in fondo oscilla sempre tra un tiepido minimalismo e un distruttivo massimalismo. L'ozio. Benedetto nella sua regola, proprio strutturando il ritmo della giornata, dando a ogni momento un suo significato, a ogni attività il suo tempo, inizia proprio il capitolo 48 con questa massima sapienziale: Oziositas inimica est anime. L'ozio è nemico della vita, dell'anima. Ozio proprio come mancanza di occupazioni, di interessi, ma soprattutto, ecco, una realtà che rende la vita quotidiana trascinata, morfa, una malattia di fondo, un modo di accostare e affrontare la vita di ogni giorno. Ecco, un ozio che appunto crea attorno di sé il vuoto. C'è all'inizio, scusate, al termine della liturgia dei Vespri nella tradizione bizantina, nel periodo quaresimale, una bella preghiera attribuita a Sant'Eframe il Siro, che dice: O Signore, a cui appartiene la mia vita. Liberami dallo spirito dell'ozio, dello scoraggiamento, della volontà propria e delle parole inutili. Liberami dallo spirito dell'ozio. Ma c'è un'altra radice, e forse quella interessa di più a noi, perché non penso che noi, i presbiteri, abbiano il pericolo dell'ozio. Hanno forse più l'altro, quello dell'attivismo, del sovraffaticamento. Ecco, interessante, se ricordate la descrizione che fa Climaco, quando parla dell'energia per il lavoro, per l'attività, appunto, nella descrizione dell'accidia spesso ritorna la tentazione di assumere impegni, soprattutto in favore degli altri. Commenta padre Bunghe, l'irrequietezza si trasforma così in un instancabile attivismo, oltretutto con la pretesa di essere la virtù cristiana dell'amore del prossimo. Ma questo non è nient'altro che un'illusione, un pericoloso autoinganno. È l'illusione dell'agenda piena che deve mascherare il nostro vuoto interiore. È tanto più pericolosa in quanto pretende di servire scopi elevati ed è perciò quasi inattaccabile. Quanto più a lungo dura, tanto più ha conseguenze catastrofiche. Presto o tardi, ecco che inevitabilmente ci si ferma, e col terribile risveglio. Allora o si abbandona scoraggiati e si lascia perdere tutto ciò che finora ha dato senso alla vita, o si ricorre a nuove più forti dosi di distrazione. Ecco, se questo attivismo manifesta lo stato di accidia latente, può essere, d'altra parte, anche causa. Lavoro gli impegni eccessivi che disperdono, creano molti punti di riferimento non collegati tra di loro, appunto possono provocare uno stato di accidia. Ci si è dati ad un lavoro al di là delle proprie forze e alla fine si crolla. Si cominciano molte cose, ma poi si rischia di non concluderne nessuna. C'è un passaggio in una lettera di Barsanuffio di Gaza alla domanda: da dove viene l'accidia? Cosa bisogna fare quando essa aggredisce? Il monaco risponde: c'è un'accidia per impotenza e c'è un'accidia da parte del demonio. Se vuoi discernerle, discernile così. L'accidia del demonio assale qualcuno prima del tempo in cui avrebbe bisogno di riposo. Quando uno infatti comincia un lavoro, prima che egli ne abbia fatto una terza o quarta parte, perseguita l'uomo a lasciare il lavoro e ad alzarsi. Non deve dunque accoglierla, ma pregare, sedere al suo lavoro e resistere, poiché il nemico, vedendo che per questo si mette a pregare, desiste. L'accidia fisica, invece, è quando l'uomo si affatica al di sopra delle sue forze ed è costretto ad aggiungere altro lavoro. E da questo consegue l'accidia fisica, dall'impotenza del corpo. Bisogna dunque, in questo caso, soppesare le forze e dare riposo al corpo nel timore di Dio. Con sovraffaticamento. Ma direi anche che si può anche aggiungere un sovraffaticamento spirituale, ascetico. Anche qui bisogna tenere presente che se si tira troppo la corda nella vita spirituale, c'è dopo questo rischio anche, soprattutto se c'è poi strutturalmente un atteggiamento di scrupolo che porta a moltiplicare gesti, sforzi, osservanze per essere maggiormente sicuri di una solida vita spirituale. I monaci antichi avevano sempre una certa ritrosia alle preghiere troppo lunghe. Sembrava strano, loro che appunto davano tutto il tempo nella preghiera continua, però preferivano in ogni caso preghiere molto brevi. Quelle che poi sono diventate nella tradizione più devozionale le giaculatorie, la preghiera monologica, una preghiera che evita le molte parole per non affaticare spiritualmente il cuore, perché le molte parole possono trascinare una perdita di attenzione, una distrazione, un'abitudine. Anche un'ascesi, una disciplina che non sono equilibrate, non sono liberanti, ma riprenderemo questo, rischiano di creare una situazione così opprimente, così tirata, che diventa facile preda della ciglia. Perché chiaramente se dopo si tira troppo, o si spezza, o si deve lasciare allentare la corda. Ecco, c'è una terapia per la ciglia? Quali sono i rimedi, i mezzi per combattere la ciglia? Ecco, dopo una patologia così spietata, uno potrebbe essere un po' spaventato, potrebbe sorgere il dubbio che è impossibile liberarsi di questa malattia. Ma paradossalmente questo dubbio non sarebbe altro che un'illusione, in fondo un'arma vincente della stessa ciglia. Coi monaci antichi, pur consapevoli della serietà di questo combattimento, avevano sempre uno sguardo positivo sull'uomo, soprattutto alla luce della vittoria di Cristo. Il tentatore non ha più nessun potere sull'uomo, a meno che appunto non sia l'uomo nella sua follia a ridarglielo. Dunque anche dalla ciglia si può guarire. E la cosa che stupisce è che i rimedi proposti dagli autori monastici sono di una sorprendente semplicità. È chiaro che il primo rimedio è quello più radicale, quello più drastico, eliminare il male alla radice. E se la radice è appunto la filautia, l'amore di sé, è lì che si deve lavorare. Però sappiamo che è il combattimento più duro questo, e forse riguardo proprio la ciglia è più saggio nella vita quotidiana, cogliendo i sintomi, lavorare proprio con delle terapie precise là dove appaiono i sintomi del male. E allora a questo livello i rimedi suggeriti dagli antichi monaci sono diversi. Però prima di presentare alcuni consigli, alcuni rimedi, sottolineo così alcune anche terapie generali, chiamiamole, che ritornano spesso. E la prima è questa. La esprimo anzitutto con una parola di Evagrio. Tutto deve essere compiuto al tempo opportuno e nella misura conveniente, poiché ciò che è senza moderazione e fuori tempo dura poco, e ciò che a breve durata è più nocivo che utile. Ecco, credo sia un consiglio generale che vale per la vita spirituale, per ogni aspetto. Cioè, in fondo, il primo consiglio suggerito è l'equilibrio, la discrezione, la moderazione. A tempo opportuno, nella misura conveniente. Ciò che senza moderazione dura poco, e ciò che dura poco fa più male che bene. Ecco, moderazione che permette di dare alla propria vita, ciò che si fa, alle proprie possibilità, una misura, ed essere fedeli ad essa. Veramente la discrezio, che per Benedetto nella sua regola lo dice chiaramente, la madre di tutte le virtù, discrezio nel duplice senso, di discernimento e di discrezione. È proprio quella saggezza che nasce dalla consapevolezza dei propri limiti e dalle possibilità che sono in noi e permette un reale dominio di sé. Col secondo consiglio, ecco, se uno dei sintomi più evidenti dell'acidia è la totale mancanza di senso nella propria vita, un disgusto per ciò che si fa, una ricerca di mete irraggiungibili, allora un antidoto è proprio il ritrovare uno scopo, riprendere gusto per una vita vera, riscoprire i valori dell'interiorità. Gli autocodifotica utilizzano un'immagine molto significativa, parlando appunto della ciglia, imporre al nostro pensiero dei limiti ben stretti, sì che esso possa guardare a Dio. Ecco, ridare una focalizzazione, uno scopo appunto. E il terzo consiglio generale che i monaci danno è non fuggire. Non fuggire di fronte a questa situazione. La fuga nelle sue svariate forme è infatti illusione, un'illusione in generale della ciglia, appunto di trovare altrove diversamente una liberazione da questo pensiero. Ma in fondo questa illusione impedisce di affrontare realmente la lotta, impedisce di guardare con verità ciò che si ha detto. E già il fatto, e questo lo sottolineano con forza, di rimanere, anche se apparentemente sembra che non si risolva niente, ecco, rimanere è già una vittoria. Si incomincia già a neutralizzare questo nemico. Raccontando la sua esperienza, Cassiano scrive: «Nei primi tempi del mio soggiorno nel deserto, disse ad Abba Mosè, più grande dei santi, che il giorno precedente avevo molto sofferto di questa malattia della ciglia e che non ero potuto liberarmene se non recandomi il più in fretta possibile dall'Abba Paolo. Tu non te ne sei liberato, mi rispose, anzi, ne sei diventato ancora più schiavo. Poiché avendo visto che eri un disertore, un fuggitivo, che così vinto se ne scappa, essa ti attaccherà con maggior forza in seguito, a meno che tu non voglia schivare provvisoriamente i suoi attacchi appena arrivano, fuggendo dalla tua cella o dormendo, ma imparando a trionfare su di essa, resistendo e combattendo. L'esperienza prova dunque, conclude Cassiano, che non si scappa alla tentazione della ciglia fuggendo, ma si può avere su di essa la meglio resistendo. Ecco appunto questo coraggio di rimanere stabile nella lotta. Anche se, appunto, dicevo apparentemente, sì, ci si sente sempre sconfitti. Quali sono, oltre a questi consigli generali, i rimedi più precisi della ciglia? Evagrio dice: bisogna rimettere in cammino questo spirito con la preghiera, la lettura, la pazienza, la forza d'animo, l'astinenza dalle parole vane e il lavoro. Ancora, in ogni lavoro fissati una misura e non abbandonarlo prima di averlo portato a termine. Prega con intelligenza e con vigore e lo spirito della ciglia fuggirà da te. Ecco, abbiamo qui un po' i principali rimedi, che li elenco in dettaglio. Anzitutto la pazienza. Ed è veramente la virtù maggiormente sottolineata come antidoto alla ciglia, tanto che Evagrio dice: pazienza, frantumazione della ciglia. Pazienza intesa anche nel senso letterale che questo termine ha nella sua accezione greca, ipomone, cioè rimanere lì, fermi, sotto ipomone, sotto un peso, nonostante che a destra e a sinistra si è tentati di spostarsi. Ecco perché la pazienza è un antidoto, perché la pazienza fa scendere in profondità. Possiamo ricordare proprio il versetto di Luca 21,19, con cui appunto nel discorso escatologico viene descritto qual è l'atteggiamento del cristiano nel tempo dell'attesa. Nella vostra ipomone possederete la vostra vita. Si giunge a un possesso della vita, ma con il linguaggio anche biblico, la vita ha sede nel cuore, un possesso del cuore, si diventa padroni del proprio cuore, tra virgolette, solamente se si rimane, si scende in profondità. Perché ogni spostamento simbolico è uscire da questo luogo. Ma, e questo è il secondo rimedio, la pazienza assume la sua forma concreta nella stabilità. E questo veramente è il classico antidoto proprio a quella irrequietezza e instabilità generate dalla ciglia. Ecco, mentre la ciglia impedisce di avere un rapporto sereno, stabile con il tempo, con lo spazio, con la stabilità la pazienza permette una durata di cammino nel tempo e nello spazio. Stabilità nel tempo. Appunto la capacità di perseverare, di continuare un cammino, anche se si è tentati di scoraggiamento, di interrompere la via intrapresa. È un tempo in cui ci è sempre data la possibilità di perseverare, è appunto il quotidiano. Ecco, rimanere nel quotidiano, nel tempo che ci è donato, senza sognare chissà che cosa, fuggendo appunto da questa precarietà, fragilità del tempo, è veramente una reale ascesi che tempra, disciplina nella lotta contro la ciglia. Ascesi che comporta certamente rinuncia a tutte quelle illusioni che appaiono alternative al presente, che comporta accettare se stessi, l'altro, cogliere le fatiche dei propri impegni, ministeri, lavori, il peso, per esempio, di una comunità in cui si è inseriti, che permette di accettare anche le tappe della propria vita, perché anche qui c'è un rischio di fuggire. Accettarle appunto con i loro limiti costitutivi, ma anche con le loro ricchezze, di assaporare quella tappa della vita che si sta vivendo senza fughe nel passato o nel futuro, senza angoscia, senza paura. Ecco, veramente l'ascesi del quotidiano è sapienza, appunto contro ogni mancanza di sapore, di gusto, cioè contro la ciglia. Nel tempo, ma anche nello spazio, stabilità nello spazio, cioè rimanere nel luogo in cui si è scelto di vivere. È vero, col pensiero della ciglia, ma in un altro luogo si può trovare Dio, ma alla fine Dio lo si trova solo nel luogo in cui Lui ha scelto di incontrarsi con noi. Va, dice un apoftemma, rimani nella tua cella e la tua cella ti insegnerà ogni cosa. Un detto ripetuto, famoso. Cella non è tanto quattro mura, ma è il modo di vivere che è legato inevitabilmente ad uno spazio preciso. Potremmo dire, va, rimani nella tua parrocchia e la tua parrocchia ti insegnerà ogni cosa. Potrebbe essere anche tradotto così, perché no? Ecco, appunto, un luogo in cui uno matura, mette radici, trova un'identità. È vero che con la ciglia, la cella, la parrocchia, ecco, può diventare troppo stretta, insopportabile a volte. Ecco allora la tentazione di fuggire, abbandonare se stessi, la lotta. E qui i detti si sprecano. Un giorno, narra Palladio, preso d'avvilimento, ci diamirecai da Macario, gli dissi: padre, cosa devo fare? Mi opprimono i pensieri, che mi ripetono: tu non fai nulla, vattene via da qui, mi rispose: di loro io custodisco i muri per Cristo. Ecco, ma la cosa importante è quel per Cristo, cioè, anche se effettivamente sembra che non combini niente, ma è per Cristo. Nel tempo delle tentazioni non abbandonare il tuo monastero, ma sopporta valorosamente le ondate dei pensieri, soprattutto quelli della ciglia. Così, provato per divina dispensazione, mediante le tribolazioni, avrai salda la speranza in Dio. Se invece lo abbandoni, sarai trovato reprobo, molle e instabile. Ecco, veramente questa stabilità, che a volte può costare veramente, è il miglior antidoto che conduce ad un'altra stabilità più profonda, quella del cuore, cioè alla saldezza interiore, per non essere sballottati qua e là. E direi che per chi vive in comunità, ma comunità può essere una comunità religiosa, ma anche una comunità parrocchiale, questo cammino verso una stabilitas cordis ha anche un luogo preciso, la comunione dei fratelli, la comunione con i fratelli, i quali con la loro perseverante testimonianza diventano un richiamo costante alla fedeltà nel cammino di sequela. Penso che anche all'interno della comunione di un presbiterio è importante proprio la testimonianza di chi già ha percorso tutto un cammino nella fedeltà. E forse anche dovendo affrontare chissà quale lotte, soprattutto per chi è tentato di abbandonare. È vero che si potrebbe avere l'impressione che questo rimanere come inchiodati nel luogo dove si sperimenta questa oppressione sia l'esatto contrario di ciò che una persona ragionevole farebbe. Ma appunto, per capire questa insistenza sulla stabilità, ecco, bisogna mai dimenticare proprio i risultati a cui mira la ciglia, l'instabilità. Certamente questo rimanere senza fuggire non è una semplice prova di forza, non è uno sforzo presuntuoso, è piuttosto l'umiltà di accettarsi senza fughe e saper attendere, come dice la scrittura, in silenzio la salvezza. Chiaro che questo non vuol dire che ci possono essere anche all'interno di questo rimanere dei momenti di sospensione, di sollievo, di distensione, che possono aiutare anche a riprendere, ecco, la lotta con più pazienza. Però è importante che tutto riporti sempre al luogo dove uno ritrova se stesso e non diventi una fuga. Con terzo rimedio, ma sono tutte legate, appunto, anche qui è legato alla pazienza, uno spazio concreto, è certamente la preghiera. Unita soprattutto, dicono i padri, al timore del Signore, cioè alla coscienza e del suo giudizio, ma anche alla fiducia della sua misericordia. Una preghiera che potrebbe essere caratterizzata da queste parole famose di Silvano del Monte Athos: tieni il tuo spirito agli inferi e non disperare. Frase di per sé assurda, ma nella vita spirituale uno fa esperienze anche di paradossi. Tieni il tuo spirito agli inferi, agli inferi è il posto della disperazione, eppure proprio lì non disperare, perché proprio lì il Signore ti salva. Ecco, la ciglia è un po' come questo luogo di disperazione, ma proprio lì rimani, nella preghiera, perseverante, paziente, che non si allontana quando non sperimenta consolazioni o gratificazioni. Preghiera che vive nell'attesa di una salvezza che Dio solo può donare. E veramente credo che questa preghiera nella pazienza e nell'attesa ci strappa a noi stessi e ai nostri pensieri tortuosi e ripiegati e ci lascia nelle mani di Dio. dal quale in fondo dipende ogni compimento, ogni salvezza. E accanto a questo, ma è un po' un tutt'uno, accenno solo perché vorrei poi riprenderlo il pomeriggio domani, la preghiera è sempre unita alla vigilanza, pregare e vigilare, fonda un unico atteggiamento che ci permette di custodire il cuore, di porre una custodia al proprio cuore. In qualche modo è anche un po' la terapia preventiva che permette di smascherare i primi attacchi del demone della cilia. Ecco, questo sguardo interiore vigilante. E per esercitare il proprio cuore nella vigilanza, per strutturare un uomo vigilante, è necessaria una certa ascesi, cioè quell'esercizio disciplinato che permette un reale dominio di sé. Disciplinato e non senza limiti, perché questo sarebbe porta aperta alla ciglia. Un'ascesi misurata, proporzionata alle forze del singolo, ai tempi, ai luoghi in cui vive, liberante, aperta allo spirito. E anche qui per la ciglia una delle ascesi proposte è quella di cui abbiamo già parlato, il digiuno, cioè la capacità di limitare, di regolare i propri bisogni. Ma anche una delle richiami per mantenere viva la vigilanza, non soccombere nella lotta, raccomandato dai padri, è l'apertura del cuore al padre spirituale. Una lotta come la ciglia non può essere combattuta da soli, appunto perché genera illusioni, contraddizioni, ambiguità, discernimento non facile. Ecco la necessità di esporre al padre nello spirito, colui che guida, al quale ci si confronta, senza reticenze e senza falsi pudori, le proprie lotte segrete, ma anche le proprie vittorie, le esperienze spirituali, appunto per avere il suo discernimento. E un ultimo mezzo raccomandato per prevenire l'irrequietezza della ciglia è il lavoro. Ecco che ritorna qua il lavoro, l'impegno, ma un impegno commisurato alle proprie forze, vissuto con discernimento. Fissati una misura in ogni lavoro e non abbandonarlo prima di averlo portato a termine. Fissati una misura, una regola, una disciplina di vita a cui rimanere fedeli nella discrezione e nella, appunto, misura. Questa regola abituale, scrive padre Bunge, non è la regola scritta di un uomo. Il monachesimo discete non conosceva una regola di questo genere. Si intende invece quella misura che ognuno, con il consiglio di uno più esperto, in base all'esperienza delle proprie possibilità, dei propri limiti, deve fissarsi da sé. In condizioni normali, a questa regola personale si deve una fedeltà incondizionata. In casi eccezionali preverrà la libertà evangelica. Questo gioco sottile di obbedienza e libertà è un dato caratteristico della spiritualità degli antichi padri e credo che in qualche modo deve essere recuperata anche all'interno di chi vive una regola definita come una comunità religiosa. Ecco, ognuno deve un po' scoprire anche la sua misura nella preghiera, nella lezione, negli impegni, nella vita spirituale in genere, ed essere fedeli, non diminuendo, ma nemmeno aumentando. Ecco, appunto, è un gioco sottile, nel senso che richiede sempre fedeltà, attenzione, ma anche libertà dello spirito. Incontrando una badessa ortodossa rumena, mi ricordo sempre che mi ha detto una frase che mi ha colpito. Vedete, voi in Occidente, parlava della vita monastica, avete una regola, e questo è importante, perché dà una struttura dell'ordine, noi siamo un po' più confusionari, però noi dobbiamo imparare da voi, sì, un po' più di ordine, ma voi da noi più libertà di spirito. Credo che l'equilibrio di queste due cose, che non è facile, è quello che nella vita anche spirituale dà veramente fecondità, una disciplina, anche una libertà. E concludiamo questo capitolo della Cilia domandandoci, ma è un'esperienza, appunto, quando la si fa, desiderare il prima possibile che passi, cioè è del tutto completamente, radicalmente negativa? Sì, ecco, è una situazione che veramente può apparire una sorta di punto morto nella vita spirituale, un abisso dal quale sembra quasi impossibile a volte, quando è proprio grave, riemergere. Ma gli antichi autori monastici ci lasciano intravedere in essa qualcosa di molto più profondo e direi qualificante per la vita secondo lo spirito. La sua durezza non è l'ultima parola che schiaccia colui che ne è colpito. Dopo questa stasi apparente, a volte lunga, dolorosa, umiliante, tenebrosa, chi resiste e combatte all'improvviso è come se vedesse dilatarsi l'orizzonte. Sopportata con pazienza, la ciglia mette alla prova l'anima, la saggia e la purifica, per renderla luogo, come dice Evagrio, di uno stato di pace e di una gioia indicibile, che rende il cuore umile e capace di incontro con Dio. Ancora ricordo veramente quella espressione che può sintetizzare tutto questo, quell'espressione di Silvano Dellatus, che traduce poi la sua esperienza spirituale: tieni il tuo spirito agli inferi, ma non disperare. Ecco, per uscire dagli inferi della acidia c'è una sola via: non disperare nella misericordia di Dio. In questa prospettiva veramente acidia e vita spirituale sono inseparabili. Nell'acidia va in frantumi l'uomo vecchio, ma una volta frantumato, distrutto, esso diventa un sacrificio, un'offerta per Dio. E solo allora l'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giustizia e nella santità, può risorgere alla vita spirituale, cioè a una vita totalmente sotto l'azione dello spirito. E concludo con due testi di due autori contemporanei, uno è Guardini e l'altro è Luff. Testi interessanti perché ci lasciano intravedere come il cammino dell'acidia, dall'acidia alla gioia, alla pace, all'abbandono nelle mani di Dio, non solo è possibile, ma è stato percorso da Cristo stesso. Anche se questa affermazione può sembrare paradossale, Cristo ha affrontato questa prova. Le Getsemani. Ha sofferto angoscia, irrequietezza e, ci dice Marco, tristezza fino alla morte. E nelle tentazioni è stato attaccato dallo spirito di malvagità proprio nel momento in cui era prostrato. Debole. Ma, come ci ricorda la lettera agli ebrei, proprio per questo, nei giorni della sua vita terrena, egli offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo dalla morte e fu esaudito per la sua pietà. Pur essendo figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. Testo di Guardini. La via dell'uomo verso Dio è interrotta dal fatto di essere non altro che una creatura costretta per essenza a raggiungere Dio in quell'atto che insieme è divisione e collegamento, nell'adorazione e nell'obbedienza. Qualunque asserzione sul conto di Dio, la quale non possa rientrare nell'atto dell'adorazione, è falsa. È falso, d'altro canto, ogni atteggiamento verso Dio che non possa rientrare nella forma dell'obbedienza. Qui, in questo modo di sentire, si delinea il vero atteggiamento umano, atteggiamento condizionato dal confine, atteggiamento che nello stesso tempo è l'unico adeguato alla realtà. Ed è atto di verità, di coraggio e di pazienza, pazienza soprattutto. La soluzione vera e propria, si sa, non viene che dalla fede, dall'amore di Dio. Soltanto il mistero del Getsemani, e dietro ad esso l'oscuro mistero del peccato con tutto quanto il peccato trascina con sé, soltanto il mistero del Getsemani dà la vera risposta. Il fatto che il Signore fu triste sino a morire e che egli ha portato tutto il peso dell'essere, aggravato sino in fondo, secondo la volontà del Padre. Soltanto nella croce di Cristo ha una soluzione la pena della malinconia. Luff, per chi persevera nella solitudine per amor di Gesù, al demone della cidia seguono uno stato di tranquillità e una gioia ineffabile dell'anima. Che si voglia solamente credere in Dio, fidarsi di Lui, contare su di Lui, perseverare nella confidenza in Dio, restare tranquillo, solitario e silenzioso, non lasciare Dio, come Giobbe, la cui figura paziente si profila dietro molti pareri. È Dio che ferisce, Lui anche che guarisce. E dietro la figura di Giobbe si indovina anche quella di Gesù. Origene, in cui Evagrio ha letto i suoi vizi in maniera sparsa, attribuisce la tentazione di accidia a Gesù durante la sua permanenza nel deserto. Ma più che a seguire l'esempio di Cristo è ad amarlo, che Vago invita il solitario spossato da questa prova. Se egli deve perseverare è a causa del suo nome, perseguirlo veramente ed essere suo discepolo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.